Ciao, sono Daniele Besana, fondatore di WPOK.it e ti do il benvenuto su WordPress all'italiana, il podcast dove diamo voce e raccontiamo le storie delle persone che sono coinvolte con il mondo WordPress in Italia. Buon ascolto! Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del nostro podcast. L'ospite di oggi è Stefano Cassone. Ciao Stefano, benvenuto!
Ciao Daniele, grazie.
Grazie a te per
di incontrarti.
È vero, la prima volta che ci incontriamo, neanche dal vivo, però sì. Che ci facciamo una chiacchierata.
Bene.
Perché uno degli obiettivi che ho con questo podcast è proprio quello di fare un po' una chiacchierata con delle persone che trovo interessanti, e tu sei una di queste persone.
Ti ringrazio.
Ci siamo incontrati, in realtà, non so se su Twitter prima o al WordCamp Italia dell'anno scorso, o su Facebook, non mi ricordo esattamente, però ci incrociamo da un po' di tempo con qualche messaggio qua e là, e questa di fatto è la prima volta che ci sentiamo, facciamo una chiacchierata. Stefano, presentati, chi sei, cosa fai?
Intanto, Stefano Cassone, già detto, mi occupo di realizzazione siti già da poco più di 10 anni. Ho scoperto WordPress 9 anni fa, anzi ormai stiamo diventando pure quello 10, e da quel momento è stato un amore a prima vista e ho iniziato a contribuire. Inizialmente non sapevo cosa fare, infatti dicevo tra me e me che cosa ci vado a fare tra questi qui che sono degli esperti, e alla fine invece mi sono trovato benissimo facendo le traduzioni prima di un tema e poco alla volta di tutto quello che fa parte dell'ecosistema di WordPress.
Ci arriviamo alle traduzioni. Dicevi, sei un multipotenziale perché fai diverse...
Sì, diverse mi occupo cose. Un po' di svariate cose. Anche cartografia digitale, fotografia, SEO, faccio anche un po' di parte social. Però la parte che mi piace di più è la realizzazione dei siti internet.
Ti posso chiedere qual è il tuo cliente ideale, diciamo?
Cliente ideale, a parte, vabbè, la battuta, quello che paga, senza fare storie, però il cliente ideale è uno che ha già un'idea di base, però ascolta e accetta anche dei suggerimenti, quindi riesce a recepire anche ad eventuali cambiamenti o suggerimenti che possono anche portare a un miglioramento di quello che è la sua idea. Di solito riesco sempre a convincere un po' i clienti a instradarli verso quella che è la soluzione migliore per loro, e anche così possono risparmiare un po' di soldi, perché spesso partono con idee avvenialistiche quando in realtà gli basta poco per farsi notare e avere una loro presenza su internet.
Andando al tuo incontro con WordPress, hai detto che è una cosa bellissima, hai detto che è stato amore a prima vista.
Sì.
Com'è stato questo incontro?
Io ho iniziato con Joomla come CMS. Non mi piaceva per tante cose. Io sono un lettore accanito di riviste di informatica e leggevo sempre più spesso: ma c'è questo nuovo CMS WordPress che permette una maggiore personalizzazione e soprattutto rendere compatibili i siti anche per i cellulari. Avevo da sempre un'idea, dicevo, della compatibilità con i cellulari. Ho iniziato a provare WordPress, è scattata proprio la scintilla. E da quel momento ho iniziato a utilizzare solo WordPress per tutti i miei lavori. Tranne un piccolo passaggio con Drupal, per il quale mi sono pentito quasi istantaneamente. L'ho buttato giù quel lavoro, infatti non è mai nato, e ho continuato sempre con WordPress.
Ok, e da lì com'è stato il passaggio? Come ti sei addentrato all'interno della community di WordPress?
Su consiglio di un amico che fa assistenza computer, che mi aveva fatto notare che nella bacheca si parlava sempre di questi meetup, c'era il meetup di Roma. Quindi nel novembre 2017 ho partecipato al primo meetup romano. E poi a dicembre del 2017 al primo WordCamp a Roma. Mi ha presa la passione di frequentare. Più che altro mi dicevo sempre di uno dei miei limiti era che non uscivo dal mio orticello. Quindi le mie conoscenze si basavano solo su quello che trovavo su internet e basta. Invece a me avrebbe fatto piacere trovare un modo anche per parlare con altri anche dei problemi che si hanno nello sviluppo dei siti. Ed è stato un buon modo quello di conoscere i partecipanti del meetup e anche frequentare proprio i WordCamp. Poi ho iniziato ad aumentare la frequenza e mi parlavano poi di Slack, di partecipare alla community anche attivamente via internet, credo.
Ok, quindi lì sei stato risucchiato, magari sì, suona male, proprio, però...
Però è giusto, è secondo me è proprio così.
Ok, quindi in questo nello Slack della community, per chi ci ascolta, Slack, se non lo conoscete, è un tool di, immaginatelo come una chat dove ci sono diversi canali, ogni canale ha un suo argomento ed è un tool molto, molto collaborativo. Quindi in questo Slack poi come sei entrato nel team Polyglot?
Ho iniziato perché mi interessava tradurre un tema che stavo usando per un sito. Allora ho detto, ma qual è la soluzione migliore per partecipare? Ho iniziato così con le traduzioni. Da lì poi ho iniziato prima come a fare il traduttore e mi hanno dato quello che è un ruolo che si chiama PTE, Project Translation Editor. Praticamente sono diventato il traduttore di quel tema, perché quando uno inizia deve farsi accettare quelle che sono le stringhe che compongono il tema, ma questo vale per tutto, tema, plugin, il core. Se uno non ha autorizzazioni, fa dei suggerimenti per le traduzioni e poi ci sono quelli che hanno i ruoli più alti, i GTE, che invece si occupano di accettare quelle e valutare quelle traduzioni. Chi diventa PTE traduce direttamente, senza bisogno di un filtro, e fa la traduzione diretta.
Ok, questo è molto interessante perché WordPress è uno strumento che è sviluppato da una community e questo discorso delle traduzioni credo che sia abbastanza simile con altre parti di WordPress. Cioè c'è comunque un gruppo di persone che si trova insieme con un obiettivo, però c'è una qualche struttura per controllare quello che viene fatto.
Sì. Quando si fa la richiesta, ad esempio, per diventare PTE di un tema o un plugin, noi facciamo un mentoring, cioè andiamo a dare le istruzioni e seguiamo proprio lì come fanno le traduzioni, in modo tale da suggerire, perché cerchiamo di dare una base che non vada a confliggere con quello che noi sono le altre traduzioni. Quindi l'uso di termini che sono stati già tradotti, noi consigliamo, diamo delle indicazioni, che abbiamo un glossario, poi c'è un consistency tool che ci aiuta proprio per dare l'esempio già delle traduzioni. Noi diamo tutte delle indicazioni per far sì che quelli che si avvicinano al mondo delle traduzioni su WordPress abbiano un lavoro un po' più agevole e semplificato, senza però andare a fare delle modifiche terribili, che alcune volte sono state trovate delle traduzioni che erano proprio, non avevano senso, non sto a dire che cosa, però veramente sono state prese ad esempio per come non si fa la traduzione in quei casi.
Okay. Sì, che poi nella mia piccola esperienza, insomma, traducendo qualche file PO con PO Edit, cioè a volte magari la traduzione è corretta, però poi come è utilizzata all'interno del resto del software, eccetera, vengono fuori delle cose strambe. Portaci chi si avvicina al team di Polyglot, quindi a questa fase di istruzione iniziale, sì. E poi come funziona e quali sono i ruoli che prima hai accennato all'interno del team?
Allora, quando uno arriva è un semplice traduttore, quello che può fare è dare dei suggerimenti per quanto riguarda le traduzioni. Può dare suggerimenti su tutto, anche su quello che è il core di WordPress. L'altro ruolo è il PTE. Praticamente dice il ruolo che viene assegnato a chi vuole tradurre un tema o un plugin. Questo fa sì che dopo un'istruzione data, quindi il mentoring, viene considerato abile arruolato il PTE o la PTE senza distinzione ed è capace poi di poter fare la traduzione direttamente. Noi abbiamo però sempre un'indicazione di base, che in caso di dubbi noi abbiamo due canali all'interno proprio degli Slack per la community italiana, canale Polyglots e Live Polyglots, dove tutti possono fare delle domande per quanto riguarda proprio le traduzioni, capito? Poi c'è il ruolo, invece quello più elevato, il GTE, General Translation Editor, che è quello che può tradurre direttamente anche il core, quindi proprio il cuore, quello che è il cuore di WordPress, e valutare le traduzioni di tutti. Di solito sono i GTE a fare quelle che è il mentoring, quindi l'istruzione di nuovi traduttori. Abbiamo casi in cui certe persone si sono rivelate così brave che sono diventate PTE per temi o plugin, tutti i temi o tutti i plugin o tutte e due direttamente. Quindi è quasi un ruolo da GTE. Gli manca solo la traduzione diretta del core e diventa un GTE a tutti gli effetti.
Sì, come funziona il passaggio a un livello all'altro?
È un po' una scelta del gruppo dei GTE, perché viene fatta sulla base anche della partecipazione, di come vengono fatte effettivamente le traduzioni e quanto la persona si sente coinvolta nell'ambito della traduzione. Quindi se una persona partecipa tanto, è un po' una ricompensa dare un ruolo. Di solito chi fa un lavoro di traduzione, ad esempio di temi, tende poi a continuare spesso e volentieri a tradurre anche altri temi. Allora in quel caso possiamo dare anche il ruolo di PTE per la traduzione di tutti i temi, quindi può anche andare a vedere le traduzioni fatte da altri e approvarle. Lo stesso vale per quanto riguarda i plugin, PTE per tutti i plugin o sulla base della partecipazione. Se vediamo che comunque mantiene delle traduzioni di qualità che sono consone proprio al come sono state effettuate mediamente le altre traduzioni, noi allora come premio è un riconoscimento e lo nominiamo la persona come PTE per quanto riguarda i plugin. Il ruolo invece, quello di GTE, è un po' più delicato. Comunque è sempre sulla base della partecipazione. Di solito quelli che diventano PTE di temi e plugin, poi a breve hanno la nomina a GTE. È un ruolo di anche quello però di responsabilità, perché lì si traduce direttamente il core e devono controllare i suggerimenti anche che danno gli altri, credo.
Ok, sì. Quindi c'è, diciamo, PTE, si può essere PTE di un tema o di un plugin specifico,
sì.
Poi si può essere PTE di tutti i temi o di tutti, sì, i plugin, e poi c'è il GTE. Sopra GTE,
no,
cioè i GTE poi parlano con altri GTE di altre nazioni?
Sì, c'è anche sul canale quello internazionale o di Slack, c'è un canale dei Polyglots, lì ce ne sono anche quelli che si occupano proprio della parte proprio delle traduzioni, ma e anche ascoltano un po' tutti e si vedono anche le organizzazioni di eventi e cose particolari. Quindi ci sono per tutte le nazioni, quindi Francia, Germania, Spagna, hanno tutti i GTE. Tutte le community hanno dei GTE che si occupano delle traduzioni. Noi, come italiani, siamo quelli che hanno, da quanto so nella storia dei Polyglots italiani, siamo quelli che hanno dato un po' delle indicazioni, anche delle regole, veramente tra i primi ad aver fatto il discorso del mentoring, da quanto mi era stato accennato, da Laura Sacco e anche dagli altri, GTE Polyglots. Questo ci ha fatto sì che non abbiamo mai avuto delle grossi problemi di traduzione.
Mm-hmm. Ci sono stati o ci possono essere chiaramente dei problemi di traduzione?
Sì, bisogna sempre anche controllare, perché comunque noi, infatti i ruoli che noi diamo sono dati proprio per un obiettivo specifico di evitare questi problemi. Abbiamo visto certe persone che hanno fatto anche le traduzioni di interi plugin, li hanno suggeriti e poi dicevano voglio essere nominato PTE, poi andavamo a vedere, era da mettersi le mani nei capelli, perché era roba fatta, tradotta male, o con ad esempio Google Translate direttamente, e non dava un senso alla traduzione di quella data, di una data parola, non c'entrava proprio nulla. o le prendevano letterali, proprio le traduzioni, quindi non avevano proprio nessun senso. L'obiettivo è evitare proprio questo come polyglots.
Diciamo, in un caso così, dove c'è una traduzione sbagliata o dove qualcuno non è d'accordo, cosa succede? Cioè arriva la segnalazione dagli utenti?
Allora, dipende. Ad esempio, se sono delle traduzioni molto vecchie, quindi è solo negli ultimi anni che si fanno un controllo così capillare. Quando sono le traduzioni molto vecchie, non si sa ad esempio storicamente quando era stata approvata, si trovano una traduzione sballata, allora ci fanno una segnalazione e i GTA intervengono per fare la correzione di quella traduzione. Altre volte, ad esempio, invece lo vediamo quelle che sono i suggerimenti fatti da persone che vogliono tentare di fare la traduzione, noi non possiamo fare altro che bocciare la traduzione fatta. Oppure, in quel caso, se qualcuno ha il tempo, ha la traduzione diretta di quella che è la stringa, dando quella che è la traduzione giusta, per risolvere un po' il problema e avere quella stringa tradotta.
Stefano, vivi vicino all'ospedale? È una coincidenza?
Vivo vicino.
Perché sono passato un paio di ambulanze.
Ho un ospedale a 2 chilometri, capito? Okay, okay. Quindi di solito non si sentono molto.
Meno male che ci sono le ambulanze che fanno un servizio super importante, quindi non è certo un problema per il nostro podcast, la nostra chiacchierata. Ah, volevo chiederti, ovviamente quando parliamo di temi e plugin, stiamo parlando di temi e plugin che sono all'interno del repository di WordPress.
WordPress, sì, non sono quelli a pagamento.
Quindi i plugin che non sono nel repository o che sono plugin a pagamento dove non c'è una versione free, cioè se non c'è nel repository praticamente le traduzioni invece vengono gestite dagli sviluppatori, quindi sì, una cosa completamente a parte.
Sì.
Quindi sto pensando, per chi sviluppa plugin e temi, è anche un bel vantaggio essere all'interno del repository.
Sì.
O meglio, uno dei vantaggi, oltre chiaramente alla visibilità di essere nel repository, è anche quello di avere accesso al team di Polyglots per le traduzioni.
Assolutamente, ma ci capita ad esempio di sviluppatori che creano dei plugin e ci chiedono poi di far diventare direttamente loro i PTA dei loro plugin, e in quel caso noi non abbiamo problema. Certamente un'indicazione, un mentoring glielo dobbiamo fare per dare un'indicazione, perché loro possono tradurre in una certa maniera, una piccola istruzione gliela diamo, però ad esempio ci è capitato tante volte dei sviluppatori che chiedevano: posso diventare PTA per quanto riguarda il mio plugin, quello che ho sviluppato? Dice, diamo una breve istruzione, e dice, loro lo fanno.
Il plugin può avere un PTE per ogni lingua?
Sì.
Chiaramente, ok.
Sì. Sì. Infatti fanno spesso la richiesta in internazionale per diventare PTE su 4, 5, 6 lingue, faccio un esempio, francese, spagnolo e poi italiano, capito? O i team o gli stessi sviluppatori indicano delle persone che richiedono di diventare PTE per le varie lingue.
E quali sono le sfide che affrontate come all'interno del team Polyglots?
Sfide, diciamo, con l'ultima è è Gutenberg.
Okay.
Cercare di mantenerlo tradotto. Questo è un lavoro che stanno facendo due Polyglots in particolare, Lidia Pelizzauro e Pier Mario Recchioni. Si stanno dedicando tantissimo alla traduzione delle stringhe nuove di Gutenberg ed non è semplice farlo, perché tradurre Gutenberg quando non si sa quali sono le specifiche nuove si va certe volte un po' alla cieca, quindi spesso diventa un oggetto nelle riunioni che facciamo. Tra le altre cose, infatti, volevo dire, noi il giovedì, sempre dalle 7 alle 8, facciamo una riunione in cui parliamo di tutte quelle che sono le novità anche nell'ambito delle traduzioni, e varie volte valutiamo certi termini in riunione, quelli che sono stati evidenziati o nel corso della settimana o nelle settimane precedenti, in modo tale che diventa più facile poter tradurre questi termini che da soli potremmo avere delle difficoltà. E ripeto, Gutenberg è una bella sfida perché effettivamente dice, ci sono dei termini che sono talmente nuovi da definire perché sono delle funzionalità che stanno aggiungendo nel plugin di Gutenberg che noi non conosciamo ancora perfettamente. Quella è una bella sfida. Poi certamente anche cercare di star dietro a tutte le novità di WordPress, i pattern, Openverse, Learn WordPress, tutte queste parti qua nuove prendono parecchio tempo.
Quindi ogni volta che c'è una versione nuova di WordPress, sì, chiaramente tutta una serie di stringhe che sono già tradotte e in più sì, se ne aggiungono di nuove.
Sì, ci sono delle novità, ma questo vale anche su le major release di WordPress. Ad esempio, quando uscirà la 6.1 avremo tutta una serie di aggiornamenti che dovremmo preparare.
Sì. Insomma, dipende appunto se è una major version o una minor
sì,
version.
Sì, sì.
Potrebbe essere poco lavoro, potrebbe essere tanto lavoro. Hai detto prima, quando è arrivato Gutenberg, sì, sicuramente sì, ha parlato tantissimo.
Sì, capito. Perché poi anche c'è da dire che tradurre Gutenberg, quelle che sono le stringhe che vengono confermate di Gutenberg, le ritroviamo poi nel core di WordPress. Quindi le traduzioni che noi facciamo di Gutenberg vanno in automatico, quindi dobbiamo stare molto attenti e cerchiamo di dare un senso a queste traduzioni.
Chiaro, chiaro. Stefano, che cosa ti spinge a farlo? Cosa ti spinge a essere nel team Polyglot e a contribuire a WordPress?
È un modo per restituire qualcosa, visto che mi dà la possibilità a WordPress di lavorare. Quindi non sono uno sviluppatore, quindi posso dare poco aiuto per quanto riguarda lo sviluppo. E almeno è un piccolo modo per riuscire a ridare qualcosa a WordPress.
Puntata numero 2, ho intervistato Laura Sacco e anche lei è all'interno del team. Sì. Sorridi perché la conosci bene. E sembra che è un gruppo che è molto attivo in Italia.
Sì.
Per chi vuole contribuire, poi lei è anche coinvolta con i WordCamp, infatti con lei abbiamo affrontato il discorso dell'organizzazione dei WordCamp. Per chi vuole contribuire, che altre strade ci sono?
Intanto il consiglio è quello sempre di avvicinarsi ai meetup delle proprie città, perché è un buon modo per iniziare anche a seguire le attività della comunità di WordPress, perché comunque segnalano gli eventi che ci sono. Si spera con l'anno prossimo, ad esempio, di riprendere in grande con qualche WordCamp nelle varie città qui in Italia. Quindi la speranza è che il WordCamp Italia sia il trampolino di lancio per i nuovi altri WordCamp, capito? Poi unirsi a Slack, leggere, seguire, non farsi scrupoli a intervenire nei vari canali, perché si stanno attivando anche molti canali, tra i quali ad esempio documentazione, che è molto interessante, è anche un modo per aiutare e leggere direttamente le novità. Io infatti vorrei, compatibilmente col tempo, anche dare una mano per quanto riguarda il discorso della documentazione. Farlo in internazionale ha un valore diverso, perché comunque stai proprio dentro a quella che è la documentazione ufficiale di WordPress. Però,
quando dici farlo internazionale, cosa intendi? Intendi documentazione inglese?
Partecipa, documentazione in inglese, ma non è nemmeno difficile. Però, ad esempio, dare una mano già come traduttore, ad esempio, come ho iniziato io, tradurre il tema che si sta utilizzando se non è stato ancora tradotto in italiano. Credo che sia il modo migliore per restituire cosa a WordPress, ma anche agevolarsi sul proprio lavoro, perché rivedere poi quello che è stato tradotto è un bel modo per semplificarsi il lavoro e poter essere più produttivi. L'ho sperimentato in prima persona, capito?
E che programmi hai per il futuro, Stefano? Una cosa l'hai detta, questa della documentazione, ma anche più in generale, non solo all'interno della community di WordPress. Se vuoi condividere qualcosa.
Ma la speranza di riuscire a trovare un altro lavoro in aggiunta a quello che sto facendo, che mi permetta proprio di fare ad esempio le traduzioni, perché è un mondo che a me sta piacendo molto. Infatti, io per qualsiasi cosa, comunque, io nasco polyglot e quindi sono sempre fidelis, sono un po' come i Marines. Quindi, per me, qualsiasi evento, l'unico tavolo con cui potrei iniziare è sempre il tavolo dei polyglot, un contributor day.
Ok, guarda, prima di andare in chiusura, ho tre domande che faccio a tutti i miei ospiti.
Bene.
Tre domande a risposta secca o comunque qualche frase, insomma, risposta un po' veloce.
Sì.
Sei pronto?
Vai.
Che cos'è per te WordPress?
Lavoro.
Che cosa sei tu per WordPress?
Contributore, traduttore.
Traduttore, ok. E come vedi il futuro di WordPress?
Rosio, considerando tutte le novità in cantiere, molto rosio.
Guarda, sei stato proprio di parola, nel senso che veramente hai fatto risposte super secche, ma che danno perfettamente l'idea. E visto che sei uno dei primi intervistati, ti becchi anche la domanda bonus.
Va bene.
Perché hai l'onore, ma soprattutto l'onere, di aiutarmi a scegliere il titolo di questo podcast. Vediamo se mi confermi o se mi metti ancora più in dubbio sul titolo. Però ti do delle alternative. Primo, WordPress all'italiana. Secondo, WordPress che parla italiano. Terzo, italiani che parlano WordPress. Oppure, se ti fanno schifo tutti e tre, tirane fuori.
No, a me piacerebbe subito la prima, WordPress all'italiana. Sì, perché effettivamente i traduttori di italiano portano WordPress all'italiana e quindi te lo rendono comprensibile per gli italiani. Quindi va benissimo.
Ti ringrazio tantissimo, Stefano, per questa,
grazie,
non solo
a te,
per quest'ultima risposta, ma per tutte le risposte che ci hai dato, per averci portato all'interno di questo team dei polyglots. Insomma, è affascinante.
Sì, io te lo definisco
funziona.
Fantastico, perché comunque quando c'è una carica positiva veramente unica. Ed è effettivamente anche un team, dei team più attivi. Non è perché sono di parte, un po' lo sono, però effettivamente siamo il team più attivo al momento nel community. Ed è anche bello quando arrivano le persone nuove, farle sentire che partecipano a questo mondo che è molto bello e particolare.
Stefano, per chi vuole entrare in contatto con te, dove ti si trova sulla rete?
Il mio sito internet www.stefanocassone.com e ho Facebook, ma principalmente ormai mi sto spostando su Twitter. Se cercate, uh-huh, Stefano Cassone.
Ok, insomma, anch'io ti seguo principalmente lì con i tre fatti del giorno. Ecco,
sì.
Grazie a te ho scoperto questa iniziativa che è interessante. Magari puoi spiegare cos'è?
È un mondo per ridurre e scegliere quelli che sono i tre fatti più importanti nella giornata. E certe volte non è semplice, quindi è carino anche fare uno sforzo. E ti dico la verità, fa anche un po' da diario delle giornate. Io lo trovo molto stimolante, infatti mi diverte anche ridurre e fare una scelta. Perché certe volte capitano tanti eventi e dire, ma alla fine quando uno deve scrivere, dice, ma qual è tra questi i tre più importanti che io posso dire della giornata? Poi uno dice, sì, ok, ma sarebbero sei. No, devi sceglierne tre e fare lo sforzo di ridurne a tre.
O fare lo sforzo di trovarne tre, perché poi dipende anche come le giornate sono andate.
A me capitano spesso delle giornate belle piene, quindi non è un problema. Okay. Di trovarne ne avrei anche una decina al giorno, difatti. Però di trovarne tre è molto carino. E ti ripeto, lo sto trovando stimolante perché è un bel modo per averlo come tipo diario.
Sì. Sì, quindi per chi non conosce questa iniziativa, si pubblica su Twitter appunto tre fatti del giorno, sì, con hashtag Three Factors.
Sì, o tre fatti.
Bella iniziativa. Allora, Stefano Cassone, innamorato di WordPress, che contribuisce nel fantastico team di traduzioni Polyglots.
Esatto.
Un riassunto valido.
Sì, hai riassunto perfettamente il podcast.
Ottimo. Allora, Stefano, ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata.
Grazie a te.
E a presto.
Grazie. Ciao, Daniele.
Ciao a tutti.
E così siamo arrivati alla fine di questo episodio di WordPress all'italiana. Fammi sapere cosa ne pensi e se ci sono dei personaggi che vorresti sentire intervistati nelle prossime puntate. Trovi i miei contatti nelle note dell'episodio e non dimenticarti di mettere 5 stelle su iTunes o Spreaker, così da far conoscere a più persone questo progetto. Grazie e a presto!